Allora, proseguendo, no, il ragionamento che abbiamo svolto nel corso degli incontri precedenti, cercheremo, no, in queste brevi considerazioni di ricostruire il quadro economico e sociale di uno dei momenti in assoluto più importanti nella storia d'Italia. Mi riferisco ovviamente al secondo dopoguerra. Per inquadrare però le vicende italiane occorre, come del resto abbiamo fatto nelle altre puntate di questa serie di incontri, partire dal quadro internazionale, perché evidentemente, essendo l'Italia una potenza di medie dimensioni, ha subito nel corso della sua storia il condizionamento delle relazioni internazionali, e quindi il quadro che si è determinato a livello internazionale è indispensabile per capire poi le vicende italiane. Questo vale in generale, ma vale in particolare nel secondo dopoguerra. Quindi dobbiamo ricordare che l'Italia è parte di quella che viene definita dagli storici l'Europa di Yalta. Poi in realtà l'Europa di Yalta non è stata decisa a Yalta, come molti credono, ma è stato il risultato di una serie di eventi che possiamo dire partono dal 1943, dalla conferenza di Casablanca, e si esauriscono nel 1949 con la nascita delle due Germanie. Nell'arco di questi sei anni si determina quell'assetto particolare dell'Europa, appunto, che è passato alla storia come Europa di Yalta. Gli storici hanno bisogno, no, nel dare le loro definizioni, potrebbe essere l'Europa di Potsdam o uno dei tanti vertici, cioè l'Europa di Mosca o che so io, ma Yalta evidentemente a qualche storico suonava meglio, e quindi l'Europa del dopoguerra è diventata l'Europa di Yalta. All'interno dell'Europa di Yalta l'Italia si è trovata collocata nella sfera di influenza occidentale, nella sfera di influenza americana, e questo naturalmente ne ha condizionato in maniera determinante anche le vicende politiche, sociali ed economiche, essendo parte della sfera di influenza particolare degli Stati Uniti d'America, ma più in generale dell'Occidente, l'Italia si è trovata al proprio interno caratterizzata da una serie di vicende politiche ed economiche che hanno portato in un arco di tempo abbastanza ristretto ad una rapida ricostruzione. Possiamo dire che già intorno al 1949-50 l'Italia aveva recuperato i livelli prebellici, quindi diciamo che sono sufficienti 3-4 anni di sviluppo per ritornare ai livelli prebellici, e da questi livelli poi è iniziato un vero e proprio decollo industriale che nel corso degli anni 50 e 60 ha portato l'Italia a conoscere uno sviluppo che al mondo è stato inferiore solo a quello del Giappone e della Germania. Quindi diciamo, i ritmi di sviluppo degli anni 50-60, in particolare gli anni che vanno tra la fine degli anni 50 e inizio degli anni 60, che sono passati alla storia come il miracolo economico, sono di gran lunga il periodo storico nella storia d'Italia in cui lo sviluppo industriale e lo sviluppo economico conosce i massimi ritmi, cioè che non erano mai stati toccati in precedenza e che non saranno neanche più toccati successivamente. Ma quello che potremmo definire il vincolo internazionale non pesa soltanto, no, per la collocazione internazionale dell'Italia nella sfera di influenza occidentale, pesa anche per il fatto che l'Italia si trova rapidamente coinvolta all'interno del processo non solo di costituzione delle alleanze internazionali. L'Italia entra a far parte della NATO, l'alleanza delle potenze occidentali che si crea nel 1949, ma l'Italia viene rapidamente coinvolta, e questo è un altro aspetto decisivo per lo sviluppo economico dell'Italia nel processo di unificazione europea. Prima, diciamo, noi in quella che nell'organizzazione che viene costituita per la gestione dei finanziamenti americani, il piano Marshall, e quindi l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, che è di fatto il primo embrione di quello che diventerà poi il processo di unificazione europea, che sarà avviato nel 1950 con il Trattato per la Costituzione della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che sarà avviata poi l'anno successivo nel 1951. Quindi, diciamo, è all'interno di questi grandi processi che determinano il quadro internazionale che bisogna collocare poi la storia economica, politica e sociale dell'Italia, perché è evidente che c'è un nesso tra la collocazione strategica dell'Italia all'interno dello schieramento occidentale e, tanto per fare un esempio banale, le elezioni del 18 aprile del 1948, vale a dire la borghesia italiana è schierata complessivamente, no, dalla parte meglio i dollari dei carri armati di Mosca, di conseguenza, no, la scelta di questo schieramento fa sì che da un punto di vista politico, diciamo, tutta quanta la borghesia italiana, le istituzioni che contano in Italia e quindi dalla Confindustria, poi non solo il Vaticano e quindi la Chiesa, eccetera, eccetera, fanno questa scelta di campo, e questo si riflette da un punto di vista elettorale nella vittoria della Democrazia Cristiana e nella sconfitta del Fronte Popolare formato dal PC e dal PSI. Dicevo, la ricostruzione avviene a ritmi rapidi, come in genere succede, no, per tutte le ricostruzioni, perché la fase della ricostruzione ha lo straordinario vantaggio che qualunque cosa si produca si vende, nel senso che c'è bisogno di tutto, quindi la ripresa del mercato determinata dalle esigenze della ricostruzione in Italia è molto molto rapida, dicevo, in pochi anni si ritorna, viene recuperato il livello prebellico, e per una prima fase è il mercato interno l'elemento determinante in questo accelerato sviluppo economico. Poi negli anni 50 subentrerà con un ruolo sempre più importante a mano che gli spazi della ricostruzione si esauriscono, subentrerà il ruolo determinante rappresentato dal mercato europeo che, ripeto, si va aprendo anche all'Italia. Dicevo della CECA, la CECA è la Comunità Europea del Carbone e l'Acciaio, la partecipazione dell'Italia che non aveva né carbone né ferro, perché l'Italia era alla CECA, è ovviamente una cosa curiosa ed è interessante, no, ricordare così brevemente. Sostanzialmente l'Italia viene trascinata dentro la Comunità Europea del Carbone e l'Acciaio dalla Francia, la quale ha un problema che è la Germania. E allora sarebbe che invece il peso politico ed economico della Germania era ovviamente superiore a quello della Francia, la Francia pensa bene di tirare dentro la sorella latina all'interno della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio per avere una spalla, un po' lo stesso meccanismo che aveva portato gli inglesi a trascinare i francesi tra le potenze vincitrici, quando, come è noto, i francesi non avessero molto di cui vantarsi in quanto vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Comunque questa è naturalmente la politica dei rapporti tra le potenze. L'Italia comunque entra, e questo indubbiamente favorisce, l'Italia certamente non disponeva delle materie prime indispensabili, no? La produzione siderurgica è la produzione di base, certamente poi no anche per il trasporto ferroviario, ma è la produzione di base, diciamo così, in generale per tutta l'industria manifatturiera, perché lo sviluppo dell'industria automobilistica con la produzione di frigoriferi o delle lavatrici o che so io, se alle spalle non c'è. E il ruolo, no, avuto da Oscar Sinigaglia, no, nella ricostruzione dell'industria siderurgica in Italia è naturalmente favorito, no, proprio da questo accordo europeo, da questo cartello della produzione carbosiderurgica, che è il primo embrione del processo di unificazione europea. Dicevo, gli anni successivi, a mano che si riduce il ruolo determinante della ricostruzione del mercato interno acquista progressivamente sempre più peso, diciamo, l'apertura dell'Europa, che poi avrà una delle sue tappe fondamentali nel 1957 con i trattati di Roma, la nascita del mercato comune europeo, vale a dire di quell'accordo in forza del quale nell'arco di una dozzina d'anni saranno eliminati i dazi tra i sei paesi che fondarono prima la Comunità Europea del Carbone e Acciaio e poi il mercato comune europeo, che erano appunto i tre grandi paesi dell'Europa occidentale, Germania, Francia e Italia, più i tre piccoli paesi del Benelux, piccoli geograficamente ma importanti da un punto di vista economico perché dotati di un tessuto industriale di vecchia data. Ecco, sono gli anni questi di cui stiamo parlando, vi dicevo, nei quali si verifica un processo straordinario da un punto di vista industriale, con riflessi sociali decisivi sulla storia d'Italia. L'Italia entra nella seconda guerra mondiale e a maggior ragione ne esce come paese agricolo industriale. In Italia negli anni, alla fine degli anni 40, ancora il 40% della popolazione italiana era occupata in agricoltura, quindi l'Italia era essenzialmente, certamente aveva un'industria, ma era un paese, appunto, come dicono gli economisti, agricolo industriale, vale a dire più agricolo ancora che non industriale. 40% la popolazione, gli addetti all'agricoltura, 30% all'industria, 25% servizi, 5% pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, il peso maggiore dal punto di vista sociale era quello rappresentato, diciamo così, da questa massa di piccoli agricoltori che rappresentavano la figura sociale più importante in Italia. Bene, quindi il periodo che consideriamo è il periodo 1950-1973, c'è un ribaltamento di questo tipo di struttura economica e sociale, l'industria diventa di gran lunga il settore più importante, aumenta il proprio peso dal 30 al 40%, l'agricoltura più che dimezza il suo peso, quindi arriva intorno al 15-17% di occupati verso la fine degli anni 60, primi anni 70, aumentano naturalmente anche i servizi, mentre il peso del pubblico impiego grosso modo si aumenta ma non di grandi. Quindi abbiamo una trasformazione dell'Italia da paese agricolo industriale in metropoli industriale. L'Italia alla fine, negli anni 60, già arriva ad essere la settima potenza industriale del mondo, quindi uno sviluppo, diciamo, no, che trasforma profondamente l'economia e di riflesso la società italiana. E trasforma la società italiana perché c'è un dato, no, che possiamo prendere: nell'arco dei 20 anni circa 10 milioni di contadini si inurbano, vale a dire diventano cittadini e quindi diventano in gran parte proletari, e questo fa sì, ripeto, che cambi completamente il volto dell'Italia e che l'Italia appunto arrivi ad essere la settima potenza industriale del mondo. Vi dicevo, 1950-73, i dati sono i soliti dati di Angus Madison, il tasso di crescita annuo, quindi il PIL pro capite, che è il dato, no, che esprime il livello di produttività di un paese, grosso modo, abbiamo un tasso di crescita annuo del PIL pro capite, in testa a tutti, possiamo dire, hors categorie, il Giappone 9,29%, che è un affare. Però tenete presente che il Giappone partiva da livelli bassissimi rispetto agli altri, quello che è il paese che esce in condizioni peggiori dalla guerra, quello che ha subito i disastri peggiori, non solo bombardamenti, ma anche bombardamenti atomici, come ben sappiamo. Comunque, a parte il Giappone, che è un caso a sé, abbiamo la Germania 5,02 e poi l'Italia 4,95%. Di ritmo medio annuo di incremento del PIL pro capite, cioè l'Italia cresce a ritmi che sono praticamente gli stessi della Germania nell'arco di questi 20 anni. Staccata abbiamo la Francia 4,05, quindi l'Italia cresce a un punto di PIL pro capite in più della Francia all'anno, che vuol dire appunto che nell'arco dei 20 anni, no, c'è una crescita di una ventina di punti percentuali di PIL pro capite rispetto alla Francia. Per non parlare della Gran Bretagna, che è a 2,44, degli Stati Uniti 2,45, vale a dire, questo, no, spiega anche perché nell'arco di questi 20 anni comincia a cambiare profondamente il rapporto di forza tra le potenze e poi i rapporti tra le monete, come poi accenneremo brevemente. Possiamo prendere sempre questo dato del PIL pro capite, fatto 100 l'Italia del 1950, possiamo vedere il confronto dell'Italia con gli altri paesi del 1950. Fatto 100 l'Italia, la Germania era 111, quindi non è che fosse un 10% in più, quindi grosso modo un livello non molto diverso dall'Italia. La Francia era più avanti, 150%, che è uno dei motivi per i quali ovviamente crescerà più lentamente. La Gran Bretagna 140, gli Stati Uniti 273, vale a dire il PIL pro capite degli Stati Uniti è quasi tre volte quello dell'Italia nel 1950. Il Giappone era quello messo peggio di tutti, 55 rispetto all'Italia, quindi il PIL pro capite del Giappone era la metà di quello italiano, che spiega anche i ritmi fortissimi che il Giappone avrà, perché è chiaro che più in basso si parte e più naturalmente più rapidamente si cresce, più si è in alto e più si fa fatica. Se poi facciamo il confronto col 1973, il PIL pro capite dell'Italia nel 1973 diventa 304, cioè triplica il PIL pro capite dell'Italia nell'arco di 20 anni, che è un affare, una crescita assolutamente straordinaria. La Germania più o meno, la distanza resta quella, 100 l'Italia, 112 la Germania, contro 111 nel 50. Si riduce il distacco con la Francia, nel 50 la Francia era il PIL pro capite 50% in più, nel 73 diventa poco più del 20% in più. Vale a dire, in questi 20 anni l'Italia recupera più di metà del distacco che aveva con la Francia. Per non parlare della Gran Bretagna, perché appunto 40% in più la Gran Bretagna nel 50, nel 73 10% in più la Gran Bretagna. Quindi è un ventennio nel quale l'Italia tiene i ritmi della Germania e recupera sulla Francia, sulla Gran Bretagna, sugli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dimezzano la loro superiorità rispetto all'Italia, da 2,73 passano a 157. Il Giappone, nonostante i suoi ritmi spaventosi, arriva più o meno al livello dell'Italia, vale a dire dalla metà del PIL nel 50 arriva grosso modo a un 7% in più dell'Italia, quindi per cui possiamo dire che nei primi anni 70 l'Italia è nel plotone di testa delle economie mondiali per quanto riguarda i ritmi di crescita e anche per quanto riguarda la dimensione della propria industria. Ecco, detto questo, gli anni 50 e 60 abbiamo detto trasferiscono milioni, 10 milioni, no, abbiamo detto grosso modo, tanto per dare un'idea di un processo analogo che è in corso oggi nel mondo. In Cina è in corso un processo, come Centro Filippo Buonarroti abbiamo organizzato un convegno in occasione dei 40 anni dell'autunno caldo, e il titolo del convegno, quando Milano era Shanghai, vale a dire quando Milano alla fine degli anni 60 viveva gli stessi processi di trasformazione sociale, vale a dire di migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di contadini provenienti dal sud, dal Veneto, dalle altre province della Lombardia, che si inurbavano e diventavano forza lavoro nelle grandi industrie milanesi. Pensate solo cos'era Sesto San Giovanni, Falck, Magneti, eccetera eccetera, insomma. Questo processo oggi è in corso in Cina, però ovviamente con delle dimensioni cinesi, perché in Cina ogni anno 10 milioni di contadini si inurbano, e quindi sarebbe quello che il processo che in Italia si era spalmato nell'arco di 2 decenni e che aveva cambiato completamente l'Italia, in Cina sarebbe che ogni anno, no, cioè, si ha un processo di queste, e questo spiega perché naturalmente la Cina sta diventando la prima potenza economica mondiale. ci sono alcuni economisti che prevedono al 2012 il sorpasso del PIL cinese su quello americano. Comunque non è questo quello che ci interessa. Però vi dicevo, questa trasformazione economica e naturalmente poi politica e sociale ha dei riflessi notevolissimi, no, sulla vita delle persone. Tenete presente che fino poi le leggi valgono quel che vanno, perché se le leggi vanno contro i processi sociali nessuno le considera, ma fino al 1961-62 in Italia era ancora in vigore una legge fascista che di fatto vietava gli spostamenti all'interno dell'Italia senza avere l'autorizzazione del sindaco, della polizia, del commissario, eccetera, eccetera, cosa che naturalmente i contadini, io ho in mente la mia famiglia, i miei erano contadini dell'Oltrepò Pavese, poi si sono diventati operai e si sono trasferiti tranquillamente senza preoccuparsi di avere nessun nulla osta di nessuna autorità, perché erano in mezzo a milioni di persone che facevano la stessa cosa. E quindi, però, per dire, no, come è curiosa poi la storia, i processi migratori, allora non solo i processi migratori erano processi migratori di italiani dalle campagne del sud verso le metropoli, verso le grandi città del nord, ma erano anche processi migratori di italiani verso la Germania, verso il Belgio, verso la Francia, no? Penso che tutti quanti ricordiamo la tragedia di Marcinelle, 300 e passa minatori che morirono, metà di questi minatori erano italiani, anche perché alla fine della guerra c'era stato un accordo, l'Italia, un accordo del governo italiano col Belgio, un accordo in forza del quale l'Italia si impegnava a fornire alcune decine di migliaia di minatori e il Belgio pagava, no, questo servizio, dando all'Italia il carbone di cui l'Italia aveva bisogno per lo sviluppo della propria industria carbosiderurgica. Gli anni 60 vedono quindi, no, la società italiana cambiare in maniera profondissima, e questo ha dei riflessi importanti nelle lotte politiche e sociali. Possiamo ricordare qui a Milano, già nei primissimi anni 60, possiamo ricordare le vicende, gli scontri di Genova conseguenti al congresso dell'MSI che portarono la caduta del governo Tambroni, eccetera, eccetera. All'epoca erano scesi in campo, no, i giovani portuali, oltre che i giovani lavoratori che erano entrati in fabbrica negli anni precedenti. Qualcosa di analogo si ha a Milano con la lotta degli elettromeccanici dei primi anni 60, e poi via via questa profonda trasformazione sociale fa sì che negli anni 60 si abbia un inserimento sempre più frequente, già negli anni 50 comincia il processo, ma negli anni 60 si accelera, un inserimento sempre più frequente di forza lavoro femminile all'interno dei luoghi di lavoro, e questo cambia profondamente, no, la struttura sociale, perché cominciano a formarsi, no, famiglie nelle quali i due redditi, vale a dire il reddito del marito e della moglie, cominciano a rendere possibile, per esempio, e questo ancora, scusate, ma porto l'esempio personale, mio papà e mia mamma erano tutti e due operai, io che sono nato nel 47, quindi che nel 65 mi iscrivo all'università, alla Cattolica, e ovviamente lo posso fare perché a casa ci sono due salari, due entrate, e poi vabbè, chiaro che poi eravamo la generazione di quelli che poi per fare l'università ci si arrangiava, nel senso che si facevano tutti i lavoretti, dal correttore di bozze al venditore di fotocopiatrici, che so io, ma comunque sia una generazione di giovani figli di operai che per la prima volta può accedere all'università, e queste sono le conseguenze, sono molto molto rilevanti. Nei primi anni 60 in Italia c'erano 200.000 studenti universitari, alla fine degli anni 60 ce ne sono 800.000. E questo fa sì che naturalmente le strutture universitarie non sono adeguate a reggere, diciamo così, questo tipo di inserimento massiccio, no? Il risultato sono, assieme a una serie di altri fattori, no? Ma alla fine degli anni 60 vedo l'esplosione, no, delle lotte studentesche, che non sono, è quello che si chiamano, la mia generazione è quello cosiddetto baby boom, nel senso che finita la guerra, no, le famiglie si ricompongono, e quindi c'è una forte accelerazione nella natalità, che vale per l'Italia ma vale per tutti i paesi del mondo, e diciamo, no, questa, la mia generazione è anche la prima nella quale appunto figli di operai hanno possibilità di entrare nelle università e non solo, entrano nelle fabbriche, diciamo, i figli di questa generazione, giovani operai, che vengono, no, che hanno un impatto molto pesante, no, con quello che era l'ambiente di lavoro dell'epoca, catene di montaggio e via via, non solo. Uno dei fattori decisivi per il rapido sviluppo industriale dell'Italia anni 50 e anni 60 erano i bassi salari, cioè vale a dire la compressione salariale che caratterizzava, e la compressione salariale fino a quando i prezzi restavano contenuti si poteva anche sopportare. Quando negli anni 60 gli alti ritmi di sviluppo producono inflazione, si pone immediatamente, i lavoratori sono costretti ad affrontare, no, lotte dure per conseguire quegli aumenti salariali indispensabili per rendere il caro affitti, indispensabile per rendere il caro prezzo, e sono l'autunno caldo, vale a dire le lotte che caratterizzeranno. Comunque, avvio rapidamente a concludere, l'altro aspetto che occorre considerare è il fatto che nel corso di questi anni l'Italia, che ha subito questa profonda trasformazione da paese agricolo industriale, è diventato paese industriale, socialmente un paese moderno, vale a dire quindi con un forte proletariato di fabbrica, eccetera, 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 subisce anche però i primi elementi, no, di una crisi che poi maturerà in maniera più evidente negli anni successivi, una crisi che è determinata proprio dalle caratteristiche di questo sviluppo, vale a dire c'è un forte sviluppo industriale, ma con una caratterizzazione che è quella, prevale in Italia un tipo di produzione che è quella della piccola industria, insomma, no? Che è poi rimasta una delle caratteristiche. Oggi l'Italia non ha, a parte se togliamo la Fiat, che però sta diventando un gruppo italo-americano, e poi l'Eni, poco altro di grandi gruppi industriali, nei primi 500 gruppi industriali al mondo, l'Italia ha lo stesso numero di gruppi che ha la Svizzera, quindi tanto per dare, ne ha meno dell'Olanda, quindi è evidente che è un problema che ha radici lontane, ma comunque. Quindi da un lato una estesa presenza di una piccola produzione, quindi artigianato, piccola industria e via via, ma anche un numero ancora ampio, diciamo, di piccoli produttori in tutti i settori. Nel commercio l'Italia è l'ultimo paese in Europa, no, ad aprirsi alla grande distribuzione, no? Tutti i grandi gruppi che entrano in Italia non a caso sono francesi, perché la Francia ha realizzato ben prima dell'Italia questo processo di trasformazione della propria struttura commerciale, no? Con grandi gruppi, quali quindi poi si sono impadroniti anche di fatto del grande commercio in Italia. Possiamo dire in generale c'è una struttura sociale all'interno della quale c'è un peso rilevante della piccola borghesia, e questo peso rilevante della piccola borghesia nell'arco degli anni successivi produrrà una serie di problemi, quella che è stata definita da Arrigo Cervetto la crisi di squilibrio, che poi si manifesterà nel corso dei decenni successivi. E nel contempo l'altro elemento che occorre sottolineare è che l'Italia, diciamo così, avrà la possibilità di sfruttare sempre più ampiamente il mercato europeo, di agganciarsi, e questo quanto l'Italia si è agganciato al treno tedesco lo vediamo anche oggi, no? Se l'Italia regge in questa fase di crisi è perché la Germania sta marciando al 3-5-4% e una parte importante della struttura produttiva italiana, in particolare la struttura del nord, è legata strettamente, no, alla industria. Però ripeto, da un punto di vista invece sociale, da un punto di vista della funzionalità di una serie di settori, il carattere, diciamo così, eccessivamente, l'elefantiasi della pubblica amministrazione, la parcellizzazione della distribuzione, l'inefficienza di una serie di settori, di servizi, eccetera, eccetera, farà sì, no, poi che i grandi risultati degli anni 50 e 60 nel corso poi dei decenni successivi siano in parte attenuati, in parte annullati, no, da questi problemi, di cui però parleremo poi la prossima volta. Io mi fermo qua e lascerei la parola.